Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben ritrovati qui al programma Filosofia per Tutti con Stefania Barilli alla conduzione. Oggi è una giornata particolarmente interessante, senza nulla togliere alle nostre giornate qui nello studio di registrazione di Radio Missione Francescana, ma è particolarmente interessante perché dà un po' l'avvio a quello che noi possiamo considerare a tutti gli effetti un corso di formazione di cittadinanza e costituzione che fa parte del progetto Giovani Pensatori e che fa parte quindi del nostro lavoro di ricerca, di studio e di collaborazione sul territorio, con le associazioni, con le altre realtà accademiche. La cosa interessante è questa, che questo corso di formazione di cittadinanza e costituzione ha come grande, straordinario alleato l'Osservatorio sulla criminalità organizzata, diretto dal professor Nando Dalla Chiesa e all'interno chiaramente dell'Università degli Studi di Milano, quindi all'interno di un ambito che in questo caso diventa alleato dell'Università degli Studi dell'Insubria, la sede in cui nascono i Giovani Pensatori, in particolare questa undicesima edizione a cui noi stiamo dedicando proprio queste puntate e quindi questa trasmissione a Filosofia per Tutti. In questo caso direi che il titolo che rappresentativo di questo corso di formazione di cittadinanza e costituzione è La legalità tra storia, pensiero e dimensione giuridica. Gli incontri formativi saranno 5 e si svolgeranno presso il Collegio Cattaneo di via Dunant 7 a Varese, nell'Aula Magna al piano terra, dalle ore 9 alle ore 13. Chiaramente invitati saranno tutti gli studenti, ma non solo. Questa possibilità di formazione alla cittadinanza e costituzione è aperta a tutto il pubblico e a tutti i radioascoltatori di Radio Missione Francescana. In questo caso il primo incontro è prossimo perché si tratta di mercoledì 29 gennaio con un titolo generale che racchiude poi le due ricerche delle relatrici di cui vi parlerò, Legalità e territorio, esperienze di ricerca e di cittadinanza attiva, con due relazioni che riguardano proprio questo aspetto, la prima di Federica Cabras, Mafie, Impresa e Società, Reti e Pratiche di Legalità, e la relazione di Arianna Zottarell, Storia dell'educazione alla legalità nelle carceri minorili, ricerca MIUR. In questo caso, oggi abbiamo la straordinaria occasione di avere proprio qui a Radio Missione Francescana in collegamento telefonico da Milano la dottoressa Federica Cabras, dottoranda dell'Università degli Studi di Milano, è dottoranda in studi sulla criminalità organizzata, dal 2014 collabora con l'Osservatorio sulla criminalità organizzata. È coautrice di rapporti di ricerca per la Commissione parlamentare antimafia e per la Commissione europea con il professor Nando Dalla Chiesa. È cultrice della materia in sociologia della criminalità organizzata e tutor in criminalità economica e finanziaria. Attualmente segue appunto il corso di dottorato e noi abbiamo l'onore di averla proprio in collegamento telefonico a promuovere questa attività che vedrà poi nel suo svolgimento altri incontri. Vi sintetizzo solo i titoli: pratiche di legalità, educazione di genere ed esperienze di partecipazione il 12 febbraio, educazione alla legalità e forme di resistenza civile, esperienze locali e globali il 26 di febbraio, Arte e legalità per un'educazione civica al patrimonio culturale l'11 di marzo e violenza sulle donne e reati sui minori il 26 marzo. Poi, in prossimità di ogni appuntamento, vi ricorderò non solo il titolo dell'incontro, ma se mi sarà possibile vi offrirò proprio una intervista con uno dei relatori. Innanzitutto, buongiorno, dottoressa Cabras.
Buongiorno, buongiorno a lei e grazie di questo invito, perché è un'occasione, direi, importante anche per me e anche per noi. Si è parlato di un'alleanza tra le università e credo che questo sia sempre sintomo di buone pratiche e anche di costruzione di un sapere che non per forza deve essere isolato nel proprio contesto. Quindi grazie mille.
Io sono curiosissima, più che altro, penso come radioascoltatori, di sapere da lei quali tipi di ricerche, di studi lei ha effettuato in questi anni, perché effettivamente da quello che ho potuto riscontrare non solo con il professor Nando Dalla Chiesa, ma anche con i suoi colleghi dell'osservatorio sulla criminalità organizzata, mi sono resa conto che effettivamente lei è molto attiva.
Ma abbiamo lavorato tanto, io ho lavorato, ho fatto diverse ricerche all'Osservatorio sulla criminalità organizzata insieme al professor Dalla Chiesa, ma insieme ad altre ricercatrici e ricercatori con cui negli anni abbiamo avuto modo di lavorare insieme. Io ho iniziato a occuparmi appunto della presenza delle organizzazioni mafiose in territori non tradizionali, in particolare nel nord Italia, per una ricerca che ci era stata commissionata dalla presidenza della Commissione parlamentare antimafia, e quindi mi sono occupata della presenza delle diverse organizzazioni nei diversi territori del nord, che costituisce un territorio assai variegato e non omogeneo come a volte viene rappresentato. Mi sono poi occupata dell'aspetto più economico, quindi del sistema di infiltrazioni nei diversi settori di cui si compone quella che poi noi abbiamo definito l'economia, il professor Dalla Chiesa ha definito l'economia legale mafiosa, concentrandomi in particolar modo anche sul settore sanitario, sia dal versante pubblico sia dal versante privato. Poi mi sono spostata da diciamo un'analisi, se vogliamo, più generale del contesto settentrionale a un'analisi invece più circoscritta, quindi cercando di comprendere come questo sistema di infiltrazione e di colonizzazione anche sia potuto verificarsi in un territorio poco pensabile,
certo,
poco prevedibile come quello dell'Emilia Romagna, in particolare Reggio Emilia. Queste ricerche che abbiamo condotto in più fasi hanno poi portato alla pubblicazione di un libro, Rosso Mafia, l'Andrangheta Reggio Emilia, che è uscito nel 2019, nel giugno 2019, sì, che quindi ha rappresentato, se vogliamo, un processo di analisi, di ricerche, che poi è culminato in un lavoro un po' più strutturato e che ha coinvolto anche lo studio del sistema di relazioni tra organizzazioni mafiose, impresa, politica in un territorio che ha una storia particolare, che è riconosciuta da tutti.
Certo.
Quindi questo in sintesi è stato un po' il mio diciamo excursus all'interno dell'osservatorio della criminalità organizzata. Oggi mi occupo di una ricerca che si allontana da temi nazionali, anche se è una ricerca che vede come contesto empirico sempre l'Italia, ma che riguarda la criminalità, l'organizzazione criminale nigeriana e in particolar modo la tratta e lo sfruttamento della prostituzione nel nostro,
certo,
paese. Certo. Quindi sempre di criminalità si tratta, però con un altro sguardo e partendo da un posto e un luogo lontano quale è la Nigeria.
Esatto.
Il mio obiettivo, innanzitutto, sono molto contenta di aprire questo ciclo di seminari che mi sembra davvero davvero ricco. E più che altro credo che il valore aggiunto di questa esperienza sia il target a cui si rivolge, che è un pubblico non di esperti, ma un pubblico di cittadini giovani, come sono i cittadini del liceo, ma anche cittadini più grandi, perché è comunque un incontro che si apre anche alla cittadinanza, e quindi cercherò proprio di portare ovviamente un'esperienza che è di ricerca concreta, parlerò di un territorio, parlerò di casi specifici, offrendo una cornice teorica che sia in grado anche di puntualizzare quelli che sono i segnali di una presenza,
certo,
di tipo mafioso.
Che sono sostanzialmente interessante, no? Nel senso, una volta che si riconosce, no, il nemico,
sì.
si sa anche come affrontarlo. Quindi l'importante è riconoscerlo, quindi anche questo riconoscimento nel nostro territorio è importantissimo.
Assolutamente, riconoscere per poter combattere,
esatto,
questo fenomeno. Da qualsiasi livello noi ci poniamo, da cittadino che fa il suo dovere, da esponente delle istituzioni, da qualsiasi professione noi partiamo, perché riconoscere questo fenomeno significa ovviamente avere le carte per poterlo contrastare, ovviamente con una volontà che non deve essere solo del singolo cittadino, ma questo lo sappiamo, ma deve coinvolgere le istituzioni, a partire da quelle politiche,
certo,
deve coinvolgere le imprese, deve coinvolgere le associazioni di categorie, i sindacati, sono tanti i gruppi di riferimento che, se lavorano con una sinergia felice, sono in grado di anche di prevenire,
esatto,
certi sistemi di infiltrazione che poi diventa radicamento, che poi diventa colonizzazione.
Ecco.
Quindi credo che sia importante, insomma, anche dare degli spunti anche concreti alle persone che ci ascolteranno.
Allora, io penso che lo spunto più concreto, vista appunto la pubblicazione di giugno 2019 di Rosso Mafia, l'Andrangheta Reggio Emilia, è proprio questo caso, no? Che ha fatto discutere tantissimo. E che effettivamente si apre un po' con una vostra frase sua e del professore Dalla Chiesa: era la cosa più difficile da pensare, la mafia Reggio Emilia, la mafia che nasce e prospera nell'abbandono, nel degrado, nella disoccupazione, e invece mette radici nella città simbolo della cura sociale, degli asili migliori al mondo, del vitalissimo modello di sviluppo emiliano. Che cosa è successo? In breve, se può.
Assolutamente, la Reggio Children, di cui si è parlato a lungo,
infatti,
e anche quel modello emiliano che è stato preso appunto come modello, come riferimento, non solo in Italia ma anche da all'estero.
Esatto.
Noi abbiamo proprio cercato di comprendere le ragioni, di fornire un modello di comprensione del fenomeno mafioso a Reggio Emilia che evitasse e si allontanasse da quegli stereotipi che purtroppo circolano e si sono consolidati da tempo. Quindi abbiamo una mafia che nasce dove c'è povertà, dove c'è una scarsa cura della cittadinanza, quindi un welfare fragile e debole in cui l'istruzione è claudicante. In realtà quello da cui il punto da cui bisogna partire è che, guardando proprio il caso di Reggio Emilia e dell'Emilia, non ci sono luoghi che sono immuni,
infatti,
da questo fenomeno.
Ecco, questo spaventa.
Questo spaventa, però da un lato, quando lo si riconosce, è una possibilità di attivare quegli anticorpi che molto spesso sono stati proclamati, annunciati, e che però poi non hanno dato seguito a un contrasto reale ed efficiente ed efficace. Quindi il caso di Reggio Emilia penso che sia un caso esemplare, se vogliamo, ma anche un caso da cui partire per arrivare a comprendere quali sono i fattori che possono portare a una presenza mafiosa così consolidata, e andando a guardare in diverse direzioni, a partire dalla politica locale, a partire dall'atteggiamento dei cittadini, a partire dall'impresa, in questo caso qual è stato il ruolo delle cooperative, quali sono state le strategie di prevenzione delle cooperative quando ci sono state, qual è stato il rapporto tra le imprese locali e le imprese legate ai clan. Sono anche microstorie che ci aiutano a comprendere come questa storia sia potuta procedere in così tanto tempo.
Infatti.
Perché noi a Reggio Emilia parliamo di una storia che ha veramente più di 40 anni, e quindi non parliamo di un fenomeno recente, però parliamo di un processo che a lungo non è stato percepito, non è stato visto, qualcuno non ha voluto vederlo, proprio appunto in un luogo che è stato considerato un modello politico, un modello economico, un modello sociale.
Beh,
e quindi
sì,
credo sia importante proprio partire da queste micro storie.
Sicuramente se noi pensiamo al modello emiliano, noi pensiamo comunque sempre alla dimensione, forse il luogo simbolo della nostra democrazia, no? l'esempio di sviluppo pensiamo economico, socioculturale, cioè noi pensiamo a questo. La cosa che così mi verrebbe da chiederle in questo modo, ma proprio sulla base di quello che ci ha detto e sulle parti su cui si è soffermata, è tra gli anticorpi, quegli anticorpi che lei ci ha delineato, esiste uno effettivamente più efficace rispetto agli altri? Cioè quello che fa la differenza, quello che può, insomma, una volta presente, può davvero intervenire?
Allora, guardi, le faccio un esempio breve ma concreto. Qual è un anticorpo o comunque una presa di posizione che diciamo può essere caratterizzato anche da una presa di posizione, da un'azione, da una partecipazione? Sicuramente lo Stato, quando si fa sentire in grado di cambiare il finale di una storia. Pensiamo al caso di Reggio Emilia, quando è arrivato un prefetto, in realtà una prefetta di origine siciliana, è arrivata a Reggio Emilia, subito compreso cosa stava succedendo, ha subito visto quei segnali di cui le parlavo.
Perché li ha riconosciuti immediatamente.
Diciamo, la storia è cambiata, perché le imprese legate ai clan sono stati colpiti da interdittive e sono state bloccate. E poi a ruota, quindi sicuramente una presa di responsabilità, un'azione politica, istituzionale e dello Stato è in grado di cambiare le sorti. Dall'altra parte però anche una presa di responsabilità da parte dei cittadini, cioè non negare ciò che è successo, riconoscere e ripensare anche al ruolo che un cittadino deve avere, un'istituzione deve avere, l'impresa deve avere. Quindi dire che c'è un unico
una grande forza in contrasto, no, a quello che è, insomma, l'ondata mafiosa non è possibile, però sicuramente lo Stato si fa sentire quando vuole e può.
Certo, e anche diciamo un legame tra le varie parti che compongono una società, una sinergia con cui ci si muove, la volontà di non essere pigri, anche penso da singolo cittadino, parlo in prima persona, di allarmarsi, ecco, e di non pensare solo al proprio. Credo che tutte queste componenti siano fondamentali perché una società viva al meglio e sia in grado di contrastare questi fenomeni, al nord come al sud.
Certo, in realtà poi come convalescenza, no? C'è un percorso di ricostruzione lento, graduale, impegnato, determinato, in cui noi troviamo una società che si rimbocca le maniche e incomincia a ripensarsi. Ecco, questa poi è una dimensione estremamente positiva, no?
Lei ha citato una fase che è fondamentale, che forse viene anche poco analizzata e studiata perché forse è troppo presto, la fase della convalescenza.
Sì, io la chiamo così sempre.
No, è una bellissima metafora, la fase del ripensamento, di ripensare i propri ruoli,
esatto,
di definire una propria identità rispetto a quanto accaduto. Questo sicuramente è un momento, credo, fondamentale per certi territori che hanno vissuto sicuramente uno shock, perché un'inchiesta, una grande inchiesta contro un'organizzazione mafiosa come è stata Emilia, come è stato Infinito in Lombardia, sicuramente da un lato è in grado di creare scompiglio anche tra i cittadini, che rimangono increduli a volte.
Sì,
però
in effetti
deve sicuramente anche poi far scattare qualcosa.
E questa, naturalmente, io penso sempre, no? Il caso di Reggio Emilia mi ha colpita in modo particolare, ma proprio perché io tanti anni fa avevo proprio studiato tutto l'impianto educativo di Reggio Emilia.
Quindi lo conosce bene.
Ed effettivamente io, come tante persone addette ai lavori nell'ambito della didattica, io con gli altri abbiamo sempre riconosciuto un valore straordinario a un'operazione formativa, forse come modello internazionale, no? Infatti poi è stato riconosciuto come tale. Ecco, mi ha colpita a morte. Cioè io pensavo, credevo, che all'interno di una dimensione di quel tipo, con bambini cresciuti e formati in quel modo, non si potesse pensare invece a una condizione quale poi si è manifestata. Perché? Perché se tu cresci con il valore, sì, della collaborazione, dell'attività, sottolineando il valore dell'intuizione, il valore della costruzione della tua identità e dell'identità collettiva, ma in un determinato modo, come quello di quegli anni, parlo di tanti anni fa, quando ho proprio avviato il mio lavoro e la mia professione di insegnante, ecco, io lì rimango sbigottita. Dall'altra parte, però, nel momento in cui, va bene, abbiamo capito, c'è una grande falla, bisogna assolutamente quella falla ricostruirla, bisogna tamponarla, no, bisogna rifarla. Ecco, nel momento del rifacimento, lì c'è proprio l'operosità. E secondo me, ecco, l'operosità di una popolazione come quella, che si è distinta tante volte per operosità, forse la farà crescere migliore di prima. Cioè, il travaglio del negativo, no? Un po' alla Hegel, il travaglio del negativo sarebbe in questo caso per la costruzione di un'autocoscienza decisamente migliore a livello democratico, no?
E quella è la speranza. Purtroppo ci sono anche dei processi, questo non per negare ciò che potrà accadere nel futuro e che ci auguriamo tutti, ci sono anche dei processi di rimozione che hanno riguardato e riguardano purtroppo ancora alcuni territori dell'Emilia, ma riguardano anche alcuni territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, soprattutto della Lombardia orientale, che in qualche modo, dal mio punto di vista, questo però è un'opinione che non ha non ha ancora un fondamento scientifico, non ci sono studi, è troppo presto.
Certo.
Ci sono però dei processi di rimozione che secondo me rallentano questa fase di
ricostruzione.
E quindi c'è da lavorare molto, secondo me, su questi territori. E bisogna anche, secondo me, ripensare il modo in cui questi fenomeni vengono raccontati, una maggiore partecipazione, un maggiore dialogo più profondo, e che quindi necessita di tempo. È un processo anche quello della convalescenza, e quindi sicuramente sarà un processo lungo, però che tutti ci auguriamo per Reggio Emilia come per altri territori del nord.
Benissimo, io veramente la ringrazio e la saluto, dottoressa Cabras, per questo momento con lei, perché innanzitutto ci ha aperto gli occhi su una realtà di ricerca nell'Università degli Studi di Milano, in particolare all'interno di questo scenario di grande attenzione sulla criminalità, che è l'Osservatorio sulla criminalità organizzata. E io ricordo appunto ai radioascoltatori l'incontro di mercoledì 29 gennaio, legalità e territorio, esperienze di ricerca e di cittadinanza attiva, con Federica Cabras, dottoranda dell'Università degli Studi di Milano, e Arianna Zottarel, collaboratrice di CROSS, dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata. La dottoressa Cabras riguarderà, ecco, la sua relazione Mafie, imprese, società, reti e pratiche di legalità, la dottoressa Zottarel, storia dell'educazione alla legalità nelle carceri minorili, secondo una ricerca MIUR. In questo incontro del 29 di gennaio si svolgerà nell'aula magna del Collegio Cattaneo di via Dunan 7 a Varese, nel campus universitario dell'Università degli Studi dell'Insubria, ed è il primo, quindi l'incontro di apertura di questo corso formativo di cittadinanza e costituzione dal titolo La legalità tra storia, pensiero e dimensione giuridica. Colgo l'occasione, cari radioascoltatori, per ricordarvi l'ultimo incontro di formazione del corso Lepman, che si terrà il 27 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 con Ilaria Tontardini, sempre al Collegio Cattaneo, e in questo caso aperto ancora una volta alla cittadinanza. Finora noi abbiamo avuto studenti, docenti, bibliotecari proprio a questi incontri, perché il lavoro della valorizzazione della letteratura internazionale per i ragazzi in questo caso attraverso figure di riferimento che sono esperti, bibliotecari e soprattutto esperti di letteratura internazionale per bambini e ragazzi, risulta fondamentale per acquisire anche nuove competenze proprio nell'ambito dei valori universali come la pace, come condivisione nelle libertà, come la solidarietà, come ovviamente quel sogno di Jella Lehmann di ricostruzione di un'Europa a seguito della Seconda Guerra Mondiale. Vi ricordo anche che la mostra itinerante di Jella Lehmann dal 27 di gennaio all'8 di febbraio sarà a Somma Lombardo e poi vi ricordo il 31 di gennaio la conferenza pubblica alle ore 21 presso la Sala Giovanni Paolo II di Somma Lombardo con un intervento di Antonio Recchia, docente di storia contemporanea dell'Università degli Studi dell'Insubria, su questa tematica 1945-1946, un'Europa da ricostruire sotto lo sguardo degli Stati Uniti d'America. La domanda intorno alla quale si lavorerà, quindi il quesito portante di tutta questa di questo lavoro pubblico sarà: è stato considerato determinante o esageratamente invadente l'intervento americano? E con questi ultimi resoconti dei prossimi appuntamenti io vi saluto, vi ringrazio e saluto voi cari radioascoltatori per l'attenzione, padre Gianni Terruzzi per la sempre cordiale ospitalità, Enrico Bonisolo per la regia della trasmissione Filosofia per Tutti, Vladimir Bencina per la curatela e l'aggiornamento del sito con le nostre registrazioni, e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Vi aspetto sempre qui negli studi di Radio Missione Francescana per Filosofia per Tutti e naturalmente Tutti per la Filosofia, una risentirci da Stefania Barile e oggi dalla dottoressa Federica Cabras. Grazie ancora, dottoressa.
Arrivederci, grazie mille.